uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio,
The Soup of the Day.
Buongiorno, buon fine giugno ad Angelo Acerbi e ai nostri ascoltatori di The Soup of the Day.
Buongiorno a tutti, come stai?
Bene, dai, bene. Giugno è durato un sacco, per quanto mi riguarda, però è stato un bel mese, no? Di festeggiamenti e di attese per approvazione di decreti e tutto, a proposito dei festeggiamenti. Però un mese arcobaleno è sempre benvenuto, che ce ne siano di più.
Sì, bisognerebbe farne uno ogni mese di mese arcobaleno. Comunque, è stato un mese bello intenso, molto intenso, ma non è che tutto finisce qui, perché per noi di festival e di cinema adesso comincia la stagione, quella più hot, no?
Yeah, quella più hot, quella dove io non frequenterei i festival, invece i festival vogliono frequentare noi.
Esatto. non ci lasciano tranquilli.
Ma a proposito di festival, non l'abbiamo data nei giorni scorsi, però intanto, visto che tutto si avvicina, è il momento di fare le nostre considerazioni. Qualche giorno fa è stata annunciata una prima, diciamo, selezione, i primi 12 titoli del Toronto Film Festival, che, per chi non lo sapesse, diciamo noi, si terrà a Toronto dal 9 al 18 settembre, e di solito è non un programma speculare a quello di Venezia, però diciamo sì, una consecutio giusta, come dire, di anteprime e di ha qualcosa in più per numero, anche perché è un festival molto metropolitano, no?
Sì, certo, un festival molto metropolitano, molto industria anche,
sì.
Molto pubblico ma molto industria, ed è praticamente la piattaforma di lancio dei nuovi titoli della stagione per il mercato americano, principalmente mondiale, ma anche americano. Dico anche americano perché, ad esempio, appunto, come dicevi tu, molti titoli che hanno magari l'anteprima a mondiale a Venezia poi si spostano per avere l'anteprima americana, comunque di quella parte del globo, a Toronto. Ad esempio Dune di Denis Villeneuve avrà una proiezione speciale nella gigantesca sala IMAX del Toronto Film Festival un po' qualche giorno dopo la sua anteprima mondiale a Venezia, e sono 100 titoli quelli che di solito il Festival di Toronto ha in programma. Appunto ci hanno dato queste micro anticipazioni di 12 titoli, e a parte Dune ci sarà il nuovo film di Kenneth Branagh, Belfast, il film di Edgar Wright, Last Night in Soho, con Anya Taylor-Joy, di regina degli scacchi Memoria, ecco, per una volta la rivediamo al cinema dopo Emma, anche in questo nuovo drama epoca anni 60, perché si svolge più o meno in quegli anni lì. E poi il nuovo Antoine Fuqua, che si chiama The Guilty, una produzione Netflix. E poi ci sono due cose molto interessanti di musica, perché
che a noi piace anni, tanto
negli ultimi anni i documentari su personaggi musicali o documentari in toto, oppure biofilm, biografie, o comunque film ispirati alla vita di un famoso personaggio della musica, sono diventati molto 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 popolari, no? Dal successo planetario del documentario su Amy Winehouse, Amy, che nessuno si aspettava facesse sto botto, invece poi l'ha fatto, in giù ci sono state ogni anno, ogni festival ha qualcosa dedicato alla musica, e anche il Toronto Film Festival ha due documentari, uno su Alanis Morissette, che si chiama Jagged, diretto da Alison Kleiman, e un altro su Dionne Warwick, che si chiama Dionne Warwick Don't Make Me Over, che Don't Make Me Over è il titolo di una delle canzoni più famose in assoluto di Dionne Warwick, scritta da Burt Bacharach, che di cui io sono molto curioso, perché Dionne Warwick è uno dei quei pilastri della musica black,
sì, vero,
come quale degli anni 50, 60 in giù, 60 diciamo in giù, ispiratrice di milioni di altri cantanti. Era la zia, mi pare, la zia di Whitney Houston anche, peraltro, quindi c'è proprio una linea, una linea del DNA di quella famiglia che con la musica aveva un rapporto molto intenso, e però un personaggio abbastanza laterale che le nuove generazioni non conoscono per niente, quindi fare un documentario su di lei, sull'influenza che la sua musica ha avuto e la sua voce soprattutto, e anche la creazione del suo personaggio ha avuto sulle generazioni successive di cantanti, è molto interessante. E poi vabbè, ovviamente, come ha dichiarato il direttore artistico Cameron Bailey, è stato un anno molto duro e sono molto contenti di essere, cioè di essere tornati, soprattutto perché sono tornati in presenza. Toronto sarà in presenza sia con le proiezioni in sala che con le proiezioni drive-in, che è una cosa che in America è andata moltissimo, hanno rispolverato il drive-in per cercare di compensare l'impossibilità di andare in sala, però pare che sia stata una cosa di grande successo, allora adesso la ripropongono in parallelo alle proiezioni in sala. Devo dire che Cameron Bailey è uno dei pochi direttori di festival, un po' come Alberto Barbera, stranamente sono molto simili e sono anche nello stesso periodo, sono due proprio tranquilli, che non si agitano, che non si arrabbiano, che cercano di gestire le cose per come sono. Io lui l'ho conosciuto perché eravamo compagni di giuria milioni di anni fa al Festival di Seattle, ed era uno proprio super accomodante, non remissivo, ma accomodante. Quindi credo che per dirigere un festival grande come Toronto, in una situazione anomala come questi ultimi due anni, lui abbia fatto un gran lavoro. Quindi
infatti non sappiamo neanche cosa aspettarci fino a settembre, quindi veramente tutto continua a essere un'incognita, seppur con grandi miglioramenti. Va detta un'ultima cosa, che ovviamente come sempre accade anche in questo caso, i titoli di Toronto sono spesso annunciati prima di Venezia, quindi di questi titoli che vi abbiamo detto, a parte Dune che sappiamo essere a Venezia in anteprima mondiale, non è detto che alcuni non siano anche a Venezia, per cui incrociamo le dita e vediamo cosa succederà. La conferenza stampa di Venezia è a fine luglio, quindi dobbiamo resistere un altro po'. Musica.
Fred.
Voglio cogliere l'occasione della presenza di Angelo per iniziare a commentare una serie di cui parliamo poco a Fred, ma di cui io sono un major expert e me lo dico da sola, e cioè la lungevissima medical drama Grey's Anatomy. Ricordiamo che Grey's Anatomy è a tutti gli effetti il medical drama appunto più longevo di sempre, ha superato gli ER e molti altri, e più seguito di sempre, è arrivata alla sua 17ª stagione. Ed io, prodotto da ABC e da Shondaland, la società di quella pazza visionaria e creativa di Shonda Rhimes, detto questo, tutto bellissimo, era diventata stile soap opera, ma anche io con le mie remore continuavo a vederlo, però ecco, ieri sera si è tenuta anche in Italia, è andata in onda anche in Italia l'ultima puntata, l'ultimo episodio della stagione 17. Ebbene, sono pronta a dire, dopo anni e anni di devozione, che doveva finirla qui, e invece no.
E invece diventa clinici, non ce la fanno più, poi
non ce la fanno più
tirarla avanti, ma basta.
Però io
un po' come lo ricordi Lost, che a un certo punto dovevano smetterla, ma l'hanno tirata avanti, si sono perse. Secondo me qui è un po'...
Guarda, io avevo un anno e mezzo fa scritto un lungo articolo dove scrivevo il perché continuavamo a vederlo, no? Che aveva quel mix un po' tra soap opera, cliffhanger e situazioni ai limiti dell'inverosimile, però poi risultavano sempre ben incastonate dentro le storie, un po' quelle passioni da sgabuzzino e spogliatoi ci coinvolgevano e quindi andavamo avanti, no? E invece, nonostante sia stata bravissima, devo dire, a trattare tutta la questione Covid, perché essere un medical drama e trovarsi in mezzo alla pandemia è complicato, quindi avere la possibilità e farlo con dignità e con efficacia di trattare un tema che purtroppo è un argomento, è una situazione che stiamo vivendo tutti, aggiungendoci anche una dignità narrativa notevole, non è cosa da tutti, e quindi a maggior ragione, secondo me, Angelo, questa doveva essere una delle ragioni per cui c'era l'occasione di chiudere in bellezza.
Esatto, perché infatti non riescono quasi mai a chiudere in bellezza.
Sì.
Non riescono a staccare la spina al momento giusto.
Ma poi hanno staccato la spina, molto volgarmente, in una maniera o un'altra, anche a quasi tutti i personaggi amatissimi o storici. Solo nella 17ª stagione se ne sono andati Andrew De Luca, che poi è Giacomo Giannotti, che abbiamo visto come doppiatore anche di Luca, il nostro caro italoamericano dolcissimo, e tutto che hanno fatto accoltellare per fare giustizia su un traffico di bambini, quindi anche una storia molto, molto importante, efficace, giusta. Però così, cioè, ce lo siamo giocato, 7 stagioni, amatissimo, ciao, così all'improvviso. Altra cosa abbastanza assurda è che comunque se n'è andato anche un amatissimo della serie, che è Jackson Avery, Jesse Williams, che, se volete ascoltare l'intervista, ho intervistato 2 anni fa al Filming Italy Sardegna Festival, che era ormai uno degli ultimi rimasti, amatissimo dai fan, che se ne va e fa anche un'uscita di scena molto buona. A proposito dell'incapacità delle volte di farli uscire di scena, lui esce di scena perfettamente, se ne va a Boston a gestire la fondazione della madre, nuova vita, nuovi propositi, grandi propositi, quindi tutto perfetto. Ciliegina della torta per chiudere in bellezza sarebbe stato il fatto che, come tutti sappiamo, perché non bisogna seguire Grey's Anatomy per saperlo, questa è stata la stagione della spiaggia di Meredith e delle reunion di morti da tutte le parti che si susseguivano su questa spiaggia, a partire dal nostro caro Derek Shepard / Patrick Dempsey. Cioè, una volta che hai fatto tornare il grande amore di Meredith, hai fatto tornare Patrick Dempsey lì vicino a Ellen Pompeo, che vuoi fa più? O no?
No, sono d'accordo, guarda, sfondi una porta aperta proprio.
Quindi purtroppo ci dobbiamo sorbire la stagione 18. Avrò ragione io, Angelo? La seguiranno?
Secondo me all'inizio la seguiranno, cioè il pubblico la segue perché la curiosità, e poi se diventi fan e dipendente dalla serie lo guardi lo stesso. Non è detto che poi riescano a tenere il tiro alto fino alla fine, anche perché poi oltretutto sono stagioni non di 5-6 puntate, 8, sono stagioni di
17, questa era 17, ma appunto perché era pandemia, cioè era pandemica come stagione, ma delle volte arrivano a 22-23.
Quindi capisci? No, vedremo, ne riparliamo tra qualche mese e vediamo com'è andata.
Sì, quindi ecco, se siete curiosi recuperate l'ultima stagione che trovate su Now e Sky, quindi no, non ricordo se ce l'hanno altre piattaforme, ma credo l'ultima stagione sia ancora d'appannaggio solo di Sky e Now, quindi se siete curiosi recuperate e poi magari mi dite la vostra in privato, in pubblico, come volete.
Fred.
Con Angelo Acerbi per The Soup of the Day abbiamo pensato a un grande ritorno di Fred Musical, ma su una variante sul tema. Abbiamo scoperto, Angelo forse lo sapeva, ma diciamo che io ho scoperto che alcuni attori che adesso non leghiamo assolutamente al musical, in realtà sul teatro e a teatro e cantando e ballando hanno iniziato. E quindi l'ho detto ad Angelo, ed Angelo è pronto per svelarvi i segreti di attori che non pensereste cantano bene e ballano anche meglio.
Ma sì, ci sono quelli che hanno cominciato la carriera nei musical e quelli che invece ci sono arrivati dopo che sono diventati famosi. E sono entrambi, ci sono dei nomi abbastanza interessanti da entrambe le parti. Allora, cominciamo con Emma Stone. Emma Stone sappiamo, no? Poi tu, che chi più
sì,
di te, Sara, Sara, sì, ciao. Chiara sa che Emma Stone con La La Land ci ha stupito tutti con le sue doti di cantante, però Emma Stone aveva cominciato a teatro,
sì,
e aveva fatto svariati piccoli ruoli di musical fino ad atterrare a una edizione revival di Cabaret, dove i critici avevano detto che aveva addirittura portato qualcosa in più al personaggio storico iconico di Liza Minnelli. Quindi c'era una ragione per cui Chazelle l'ha scelta, probabilmente ha visto, sapeva di questa sua capacità. Un'altra che ha cominciato, che era un personaggio famosissimo, che aveva cominciato nei musical, è Nicole Scherzinger, che qua siamo nel campo del cinema, siamo più nel campo della musica, però lei aveva cominciato, pur prima di diventare la front woman delle Pussycat Dolls, aveva cominciato con Rent, aveva fatto un revival di Cats dove faceva la parte di Grisabella, prodotto da Andrew Lloyd Webber, colui che aveva scritto Cats, che aveva detto della sua performance che se lui avesse saputo che lei era così brava, questo revival l'avrebbe fatto pure prima, perché diceva che Nicole Scherzinger è one in a million, uno in un milione, per quanto è capace. Difatti, se voi avete voglia di andare a vedere su YouTube, ci sono due o tre performance a dei gala dedicati al mondo dei musical, dove lei ad esempio canta All I Ask of You del Fantasma dell'Opera, che è una cosa che è impressionante. Poi abbiamo uno appunto di quelli che ci è arrivato dopo ai musical, è Daniel Radcliffe, che ha
fatto, che assurdità quando l'ho saputo.
Ma allora lui ha fatto teatro, ha fatto Equus, che era stato un successo pazzesco, uno scandalo, perché c'erano tutte le scene di nudo integrale, eccetera eccetera. Dopo quello è passato a fare la sua prima volta nei musical, con un musical molto poco noto da noi, ma molto noto nel mondo anglosassone, che si chiama How to Succeed in Business Without Even Trying, dove dimostra una capacità, a parte di cantante, ma soprattutto di ballerino e di acrobata, impressionante. Se avete voglia, andate a vedere, sempre su YouTube, cercate Brotherhood of Man, il pezzo, e c'è lui che fa questo numero con tutto il corpo di ballo maschile del musical, che è veramente super 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 notevole. Un'altra che ha cominciato da piccolina facendo la cantante e l'attrice nei musical è Sarah Jessica Parker. Fin da piccola ha cominciato a fare teatro e musical, è diventata famosa facendo Annie, dove nella prima la sua prima apparizione era non per il ruolo principale, ma per il ruolo di Julie. Poi era così brava che è stata promossa al ruolo principale quando aveva 14 anni, quindi ha cominciato, è diventata famosa nel mondo del musical e del teatro negli Stati Uniti quando aveva 14 anni. E poi altri tre cantanti buttati lì, una è Jordyn Sparks, famosissima vincitrice di American Idol, che ha partecipato sia a In the Heights di Lin-Manuel Miranda, che uscirà al cinema,
wow,
speriamo tra pochissimo, e in la prima edizione a teatro di Waitress, e lei è veramente una voce impressionante per quanto riesce a essere calda e potente allo stesso modo. E poi abbiamo Usher, che ha fatto
Billy Flynn di Chicago e Nick Jonas, che ha cominciato da piccolino a fare The Sound of Music e poi è finito a fare anche lui How to Succeed in Business Without Even Trying come Daniel Radcliffe, ma si è distinto più recentemente in Hairspray nel ruolo del bellone motociclista di cui la biondina si innamora. Quindi sappiate che anche qui non, il vestito non fa il monaco. Chiedete che quelli che non sanno cantare sanno recitare, o solo una o solo l'altra. Abbiamo, e anche in Italia devo dire che abbiamo questi,
ma pochi, però, no? Io stavo per dire invece in Italia
no, ne abbiamo, sì, ne, però noi abbiamo anche una produzione teatrale e di musical decisamente più inferiore, se non quasi inesistente, rispetto agli americani, quindi c'è meno terreno su cui confrontarsi. Però tipo il nostro caro beneamato Favino è uno che se lo metti canta e balla, lui non fa fa una piega, ad esempio.
Ah, vedi?
Sì.
Ah, non lo sapevo.
Non ti ricordi, non avevi mai visto il programma televisivo che faceva Mika un paio di anni fa, su Rai 2 mi pare, e lui aveva, tra i vari ospiti che aveva avuto, e ce n'erano stati tanti che lui faceva cantare, ballare, interpretare, e aveva fatto insieme a Favino mi pare un adattamento di Alice nel Paese delle Meraviglie. No.
Devo dire che ci sono anche un sacco di attori nuovi che pure stanno, attori, cioè tra questi emergenti, non solo quelli della generazione Dio che stiamo intervistando, ma in generale, che poi scopro avere anche un background musicale. Per esempio una che è anche cantautrice è Beatrice Grannò, che abbiamo visto in Indifferenti, ma abbiamo visto nella serie adesso quella Zero di Netflix, oppure è stata lanciata un po' anche da Doc, il medical drama con Luca Argentero, sì, e lei è una bravissima cantautrice, suona di tutto, per esempio. Oppure c'è uno dei ragazzi nuovi appunto della generazione di O, Filippo De Carli, che in realtà sogna non solo un western ma un musical, perché appunto c'è anche tutto, c'è una band e canta. Io recentemente ho intervistato Esther Pantano, siciliana, che abbiamo visto da poco in Macari, che canta jazz anche in un duo jazz molto figo, quindi gente che comunque zitta sa zitta, anche fare zitta, quello bene. Quindi
ci manca un tessuto di industria dello spettacolo che autorizzi e permetta a questi talenti di venire fuori, ma prima o poi ci arriveremo anche noi, secondo me, con calma.
Poi ci sono sempre io.
Quindi, e poi ci sei sempre tu, infatti. Adesso, anzi, cantaci qualcosa, ballaci qualcosa in radio che non si vede.
Vi risparmio, però ecco, abbiamo avuto un bel insight e non guarderete a certi attori più come prima. Quindi, in attesa di nuovi grandi musical come In the Heights, ci ascoltiamo un po' di musica. Fred Film Radio. Con che film da vedere in TV festeggiamo e celebriamo l'ultimo giorno di giugno?
Hai detto bene, Chiara, si tratta veramente di festeggiare, e per festeggiare cosa c'è di meglio di un film che nel 2017 ha vinto il Leone d'Oro e nel 2018 si è portato a casa ben 4 Oscar, cioè il miglior film, la migliore regia, la migliore scenografia e anche colonna sonora. Credo che tu abbia già capito di cosa sto parlando, e sto parlando di La forma dell'acqua del nostro amatissimo Guillermo del Toro. Allora, dove lo possiamo vedere? Rai 1, ore 21:15. E con questo voglio anche aggiungere: non ascoltate le sirene che dicono vieni a bere un bicchiere fuori che si sta bene, andiamo a mangiare un gelato. No, di fronte al televisore, perché quando passa un film così non si può che vederlo, rivederlo, insomma, come vi pare. Io lo rivedo, anche perché ogni volta che mi passano di fronte agli occhi le immagini di questo film io sono rapita. Credo che la storia ormai sia a conoscenza di tutti, soprattutto di chi ama il cinema, e si tratta di una storia d'amore, la storia tra Elisa, che è una ragazza muta, e una creatura marina, che è stata catturata e rinchiusa in un centro di ricerca di Baltimora, vittima, è proprio il caso di dirlo, di un super cattivo interpretato da Michael Shannon, che la vorrebbe uccidere, vivisezionare, oltre che torturarla, per capire quali segreti genetici nasconde. Naturalmente Elisa, che è una creatura semplice, una creatura spontanea, stabilisce con questo incredibile essere marino un rapporto, riescono a comprendersi, lei che non parla e lui che non può parlare, non essendo umano, ma forse qualcosa di umano ha. Ecco, nasce un grande amore, un amore che ci ha fatto sognare, perché è un amore che va al di là di qualsiasi barriera, e Del Toro è straordinario nel farci, come dire, seguire passo passo questa storia d'amore che è contenuta all'interno di una favola gotica, perché ci sono anche veramente momenti, momenti scuri, anche momenti di horror, come è nello stile di Del Toro. Una favola che intreccia appunto il tema dell'amore, è ovvio, quello della diversità, ma anche delle tematiche sociali e politiche. Il riferimento immediato al Mostro della Laguna di Jack Arnold, che insomma credo che Del Toro ami moltissimo, ma anche noi è un film che abbiamo amato e che continuiamo ad amare, e beh, insomma, è un film che fa sognare, anche perché è tutto dalla parte di chi ha difficoltà a inserirsi nel mondo, perché il mondo degli scienziati e dei potenti cattivi si contrappone invece al mondo di chi è più sensibile. Tra questi sicuramente l'amico del cuore di Elisa, interpretato da uno straordinario Richard Jenkins, e anche l'amica del cuore, che è un'altrettanto bravissima, Octavia Spencer. Come finisce? Beh, bisogna solamente vederlo o rivederlo. Io posso solo aggiungere a chiusura che il film finisce con una breve poesia che provo a leggere e che dice questo: incapace di percepire la tua forma, ti trovo ovunque intorno a me. La tua presenza mi riempie gli occhi con il tuo nome. Il mio cuore si fa piccolo perché tu sei ovunque. Beh, cosa c'è di più bello che lasciarsi cullare da queste parole? Alle 21:15, Rai 1, La forma dell'acqua.
Fred Film Radio. Prima di salutarci e salutare anche Giugno con noi ad Supod Day, ultima notizia arrivata lunedì mattina. Noi ci mettiamo sempre il nostro tempo, ma lo so che voi amate ascoltare le notizie da noi, e cioè il maestro, il super maestro Pupi Avati ha iniziato le riprese di Dante, il film su, guarda caso, il sommo poeta Dante Alighieri, che lui voleva fare da tanto, quindi finalmente ci sta mettendo le mani.
Sì, è la film, appunto, Narra la vita del sommo poeta, raccontata da Giovanni Boccaccio, primo biografo del padre della lingua italiana, perché Boccaccio scrisse il trattatello in laude di Dante, nel quale ripercorreva gli eventi della vicenda umana terrena del sommo poeta. Pare molto complessa, con anche delle zone d'ombra che rimarranno così, perché non c'è una biografia ufficiale, ovviamente, perché non era il momento e il periodo. Il soggetto della sceneggiatura sono di Pupi, scritto da Pupi Avati, con Sergio Castellitto che fa Boccaccio, Alessandro Sperduti che fa Dante Giovane, e Enrico Loverso, Alessandro Haber, Gianni Cavina, che sono un po' degli habitués diciamo, soprattutto Cavina, dei film di, e dei film di Pupi Avati, il ritorno di Leopoldo Mastelloni, che io sono molto contento, che fa Bonifacio VIII, e poi anche un paio di signore del cinema, del teatro italiano, che sono Erika Blanche e Milena Vukotic.
Sì, adoro, che, infatti, quando le ho viste, ho detto
Il 11 settimane di riprese in tutto il centro Italia, praticamente da Umbria, Marche, Toscana, Emilia Romagna e poi anche a Roma, è distribuito dalla 01 Distribution, e niente, dobbiamo aspettare che passino queste 11 settimane. Io direi che questo autunno, inverno, inizio dell'anno prossimo, avremo il piacere di vedere la storia della vita di Dante raccontata da Pupi Avati.
Vale la pena aspettare, visto che Pupi, il maestro Pupi, ha aspettato ben 18 anni, ci ha tenuto a precisarlo, perché gli fosse concesso di realizzare questo film. Quindi noi dobbiamo aspettare molto meno per vederlo, quindi forza maestro e buone riprese. E noi intanto invece, voi intanto invece dovete aspettare solo 24 ore per una nuova puntata. Quanti so, io ho problemi, ecco Malibu. Sì, esatto, perché domani torniamo, inauguriamo primo luglio col bene che ti voglio, The Soup of the Day, ore 10, canale italiano, canale entertainment, in replica durante la giornata, in podcast, io e Angela da Venezia, ospiti, news, chi più ne ha più ne metta. A domani, ciao.
Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry Latour pour Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Tantanni sono senza soccin no, hanno shoukai.
I'm Beconfi, Fred Film Radio, Marco Mamaragan.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.